Allora, buonasera a tutti, questo breve talk intitolato Fediverse for Dummies, ovvero diciamo una breve introduzione per neofiti, anche volendo, ma anche per super esperti, al Fediverse. Che cos'è il Fediverse? Il Fediverse è quell'insieme di social network federati, di solito autogestiti, open source, free, che attraverso quei protocolli differenti tra di loro costituiscono una rete federata di social network. Fondamentalmente sono dei social network o dei microblogging o dei blog diciamo più simili a Facebook, diciamo. Allora, attraverso dei protocolli questi si possono diciamo parlare anche se sono differenti. La rete complessiva del Fediverse consta di non tantissimi utenti, all'incirca diciamo sui 4 milioni di utenti, di cui circa 1 milione è tutto situato dentro Gab, che è praticamente la piattaforma dell'alt-right americana, ovviamente a fine. E quindi ovviamente c'è un po' di tutto dentro. È un fenomeno che in alcuni paesi è molto più seguito che non in Italia. In Italia ci sono alcuni nodi di Fediverse, non tanti, piuttosto attivi, diciamo che possiamo dire più attivo, secondo noi, insomma, è il nodo più o meno territorialmente considerato bolognese di Bida, che forse conoscete. Ce ne sono altri diciamo più piccoli che sono per esempio Cisti, Nebbia, ci siamo noi che siamo proprio micro, ce ne sono qualche altro piccolo anche micro, e adesso si è aggiunto da qualche mese un nodo della nostra alt-right che è BioBlu. Quindi c'è questo sito che si chiama thefederation.info, che è tenuto da Jason Robinson, che è il presidente dell'associazione Tenas, che è l'associazione per la promozione del Fediverse, del software libero e federato, che più o meno tiene una panoramica statistica di quelle che sono le piattaforme, i software, i progetti e diciamo i protocolli più usati, e fa un monitoraggio continuo di quelli che sono gli utenti attivi ogni 6 mesi, gli utenti attivi nell'ultimo mese, quanti post, quanta interazione c'è, insomma. E lascio la parola al nostro Fido Sganga e dopo di lui faremo magari una discussione un po' più aperta su questo aspetto, diciamo, più sul perché. Se qualcuno di voi già vuole segnalare appunto, per esempio, se è un amministratore di un nodo di Fediverse, se lo può dire per esempio, e può magari cominciare a interagire e porre le proprie domande, e magari partecipare anche con le sue conoscenze a quello che è la presentazione iniziale. Qualcuno si vuole presentare? No? Va bene. E noi pensavamo appunto di fare una registrazione, ma sta già
facendo. Sta facendo il compagno, non so.
Chi la fa?
Era qui e
l'ha lasciato, va bene, forse della critica, va bene. Va bene, a posto così lascio la parola al nostro compagno e buon.
Si sente. Buonasera a tutti, innanzitutto vabbè, mi scuso perché non ho mai parlato in pubblico, quindi spero di non fare delle gaffe troppo grandi o essere troppo noioso, e nel caso mi fermate. Allora, io volevo fare solo una piccola introduzione, non so se qua ci sono persone che già conoscono bene o che comunque partecipano attivamente al mondo diciamo dei network federati. Se ci sono, probabilmente dirò cose che già conoscete. Per chi invece diciamo, è solo curioso, magari ci saranno delle cose nuove. Allora, la cosa è abbastanza... Il principio è molto semplice. Il principio è la decentralizzazione. L'idea è che dagli inizi diciamo, di internet ci sia stata una progressiva centralizzazione di contenuti e di controllo sulle interazioni online delle persone, e che questo, diciamo, abbia degli effetti negativi sia a livello sociale che politico. Vabbè, conosciamo un po' tutti il dibattito che c'è stato riguardo a Cambridge Analytica e riguardo a le fake news, riguardo alle filter bubble cosiddette e così via. Quindi la risposta è stata, ed è stata data, diciamo, già qualche anno fa, poi è stata, diciamo, fra virgolette, legittimata da Tim Berners-Lee, che qualche tempo fa ha detto: internet deve essere di nuovo decentralizzata. E negli ultimi anni c'è stato un po' di slancio su questa cosa, e dopo i primi esperimenti che risalgono al 2010, non so se qualcuno si ricorda di Diaspora. Diaspora era una specie di Facebook che funzionava in maniera decentrata, precisamente come quello di cui, le cose di cui parleremo questa sera, per cui si poteva scaricare il software, installare sul proprio computer o sul proprio server e avere un nodo che comunicava con gli altri. Diaspora è ancora attivo, anche se adesso è molto piccolo ed è stato un po' superato da altre cose più innovative, però è stato, diciamo, un precursore. È interessante dire che i problemi che aveva Diaspora nel 2012, quando io ne ho sentito parlare per la prima volta, sono un po' gli stessi che abbiamo anche adesso, e cioè che uno dice: è tutto molto bello ma non c'è nessuno, e quindi dobbiamo un attimo fare questa cosa. Vabbè, e dopo, diciamo, dopo questi primi tentativi, un'altra è stata Identica, che non era esattamente federata, era una specie di Twitter, identi.k, e la sua infrastruttura tecnica è stata alla base di diverse cose che poi sono nate, quindi è stato importante per quello. Comunque sia, attualmente abbiamo almeno, direi, almeno una decina di progetti attivi e abbastanza stabili di social network e o di servizi federati, cioè si tratta di software che ognuno può prendere, installare sul proprio server comunicano tramite protocolli che sono interoperabili. Significa che io sono collegato sul mio nodo, ho un account sul mio nodo che può essere quello di Dida, per esempio, o quello di Rizoma, o quello che è, e parlare con tutti gli altri. Il vantaggio è, diciamo, che una piccola organizzazione come siamo io e i compagni, oppure come sono tanti altri nodi, può con una piccola spesa tenere in piedi un'infrastruttura che però si allarga grazie a questo meccanismo, diciamo, della federazione. Sono stati, diciamo, attivati molti progetti. Il principale è Mastodon, che penso che chi è qui sicuramente c'è qualcuno che lo conosce. Mastodon è un programma per il microblogging, quindi è come Twitter, si scrivono messaggini, si mandano immagini, permette la gestione a livello di nodo delle regole. Quindi io posso decidere che i miei messaggi non vanno oltre i 100 caratteri oppure oltre i 1000, e quindi incoraggiare un certo tipo di interazione piuttosto che delle altre, e così via. La cosa, diciamo, più interessante, almeno a mio parere, di Mastodon è che nasce da una comunità, diciamo, chiamiamola così, anche se poi magari il termine non è preciso, che è tendenzialmente fatta di minoranze, spesso molto vicine all'area LGBT, quindi che hanno la necessità di costruire degli spazi sicuri. E in quello che è il contratto, non è un contratto vero e proprio, però diciamo che nella pagina principale in cui si sceglie a quale nodo iscriversi si può essere elencati solo se si è, diciamo, accettato questo accordo fra i nodi che rifiuta i discorsi razzisti, i discorsi sessisti, la transofobia e così via. Questo come per chiudere parentesi sul fatto che, appunto, c'è una ragione che va oltre quella tecnica per cui nascono queste cose. Nel caso di Mastodon è molto, molto vicina alle tematiche LGBT. E noi invece abbiamo scelto di fare un nodo Friendica, che è una specie di Facebook, vediamo se riesco a caricare la pagina, eccola qui, è una specie di Facebook, ora vi faccio un po' vedere com'è fatto. E sono riuscito anche a non mettere la password in chiaro, cosa non banale per quello che faccio normalmente. Ah, mi scuso per Windows, ma questo è il PC del lavoro, quindi so che qualcuno qua già avrà pensato male di me, giustamente. Ecco qua, così è fatto Friendica, per esempio. Abbiamo una bella Madonna che ha postato un nostro amico. assomiglia un po' a Facebook come concetto. Quindi abbiamo l'alternativa, tra virgolette alternativa, il clone diciamo di Twitter, il clone di Facebook, c'è anche un clone di YouTube che si chiama PeerTube, poi che ovviamente pone dei problemi tecnici a quel punto perché i video richiedono maggiore potenza computazionale e così via. E altri progetti interessanti sono AppZilla, che è stato sviluppato dall'MIT, che ha un protocollo molto innovativo che però non vi voglio dilungare a spiegare, se non per il fatto che funziona con un'autenticazione unica, che è una cosa che per i nerd può essere una bella cosa interessante, nel senso che tu entri sul tuo e non ti devi registrare per parlare, cioè gli altri già sanno che tu, quali sono i tuoi diritti per vedere le cose sugli altri modi, è una cosa particolare. Vabbè, questo è Mozilla. Poi, per non tediarvi troppo, vi dico che l'altra cosa interessante è Nextcloud, che forse conoscete. Nextcloud è una piattaforma che è simile a Google Drive, quindi si possono tenere i documenti, si possono editare, si possono fare i gruppi, le mailing list, non le mailing list, le newsletter, si possono fare molte cose dentro Nextcloud e nasce da OnCloud, che era un prodotto che a un certo punto era diventato anche commerciale, poi il principale programmatore se n'è andato e ha fatto questo. E che vi posso dire? Allora, la cosa bella, quello che a noi è piaciuto del periverso, quello che ci ha fatto diciamo decidere di aprire il nostro nodo, era questo fatto che si poteva avere il controllo dei propri dati, delle proprie interazioni, con un minimo sforzo. Nel senso che, almeno per quanto riguarda Friendica, che è quello che ho diciamo, installato io, non so se su Mastodon è più complesso probabilmente, veramente non servono grandi competenze. Cioè io sono un cialtrone, non sono assolutamente un grande hacker, e ci sono riuscito, cioè, funziona, cioè. Alla fine è stato stupefacente, non l'avrei mai detto. Abbiamo anche preparato una piccola guida che poi possiamo trasmettere diciamo, a chi vuole. E con pochissime risorse si può entrare in questa rete che è globale e che è, per quanto sia una piccola comunità, diciamo che assomma circa 3 milioni di persone tutto il fediverso nel mondo, quindi una piccolissima percentuale rispetto ai social network commerciali, però è anche una comunità che è molto interessante, nel senso che è costituita comunque di persone piuttosto curiose riguardo agli usi sociali della tecnologia, quindi spesso si riescono poi a costruire delle relazioni che magari, anche se sono di meno, possono arrivare a delle cose più produttive, per esempio conoscere lui. Questa qui. E quindi questo diciamo è quello che diciamo come piccola introduzione. Dopodiché io vi inviterei però a intervenire voi, nel senso che non saprei bene cosa vi può interessare. Io qua avevo preparato una piccola macchina virtuale per fare un'installazione diciamo di prova, però nel senso magari forse sono più interessanti le parti più di socialità e di interazione rispetto a quelle tecniche strettamente, per cui magari ci si può ritrovare anche in un altro modo. Ditemi anche un po' voi, insomma, perché sono in difficoltà.
Vieni, vai.
Ciao, io sono Nemo, da Milano, Volevo fare una domanda un po' più tecnica su YouTube che hai menzionato prima e volevo chiedere essenzialmente se si può fare un nodo senza per forza dover gestire un server.
No, la risposta è no, nel senso che tutti questi sistemi non sono P2P, questa è una critica che è stata fatta. Non sono P2P, sono sempre client server, quindi un server ci deve essere. Però il server, ovviamente uno non ce lo deve per forza avere in casa, puoi noleggiarlo da un servizio qualsiasi, ovviamente quello è un costo. Poi c'è tutta la questione del self-hosting che è complessa e che io non conosco bene, però qua sicuramente c'è qualcuno che lo sa. Però no, comunque no, senza un server non lo puoi fare più. Okay.
Avevo un'altra domanda, se posso, che era un po' più politica, e cioè adesso io esattamente delle cose nominate a parte appunto Mastodon non ne conosco, però volevo chiedere a livello politico ideologico come li ponete riguardo appunto alle dinamiche dei social, perché Mastodon me li propone molto spesso e niente, appunto volevo chiedere cosa ne pensavate.
Io do la risposta mia, poi se vuoi Matteo se puoi dire pure tu la tua. La mia risposta è che ho letto quello che scrissero i ragazzi di Ippolita, i compagni di Ippolita sul Manifesto all'epoca quando ci fu quello speciale, e loro dicevano, riassumo per chi magari non l'ha letto e così riassumiamo un attimo anche la discussione, dicevano il problema di Mastodon e il problema dei social in generale non è se sono accentrati o decentrati, ma il problema dei social è che creano una sorta di dipendenza da delle relazioni fasulle e c'è la cosiddetta gamificazione, per cui tu quando stai a scrollare diciamo la tua timeline, che sia di Facebook, che sia di Twitter, che sia di Mastodon, la nostra no perché tanto non ci scrive nessuno, quindi non c'è problema, aspetti i like e un po' diciamo c'è la famosa scarica di dopamina e così via. È tutto vero, diciamo che io mi pongo da una situazione di, diciamo, da un'idea di riduzione del danno, per cui i social ci sono, penso che siano destinati a rimanere e quindi diciamo fare delle strutture che possiamo governare con le regole che piacciono a noi. Volendo si possono anche cambiare alcune cose, per esempio ricordo che su Bida si era parlato di togliere i like a tutti gli effetti. Poi non è stato fatto, però era stata una discussione che si era fatta. E, insomma, diciamo che sono abbastanza laico, no? Insomma, se uno vuole fare a meno dei social, secondo me è molto più in difficoltà a fare a meno di Facebook, anche per questioni lavorative a volte, che non a fare a meno di questi qua per ora. Poi dici, se diventassero egemoni, allora che succede? Quello è un altro discorso e secondo me si va anche su un altro tema, che è quello che la federazione non garantisce la decentralizzazione. Cioè adesso sono abbastanza decentrati, però se uno ci mette i soldi e fa un nodo super figo che funziona di più, che funziona meglio, ti dà più servizi, la decentralizzazione già là, non c'è più. Un po' come Gmail, la Gmail è un protocollo decentrato, però è così. E quindi niente, insomma, diciamo che per me è un esperimento che vale la pena fare, anche se ci sono alcuni, diciamo, alcune criticità, questo come la penso io, non so se...
Allora, sì, no, io eviterei di dare una risposta, io cercherei, allora, vorrei capire...
Sì, no, si sente, penso che...
Vogliamo introdurre... Allora, io vorrei capire se, perché visto che ha lanciato questo gancio, cercherei di prendere questo gancio e vorrei capire quanti sono interessati all'installazione di un nodo, cioè a livello diciamo sistemistico di proprio costruzione dell'ambiente, capire come funziona, se ci sono problematiche sull'installazione, sul dimensionamento del server, su come va configurato e cose di questo genere, cioè se ci sono diciamo gli aspetti tecnici su cui siete curiosi, e che vorreste approfondire. Se non fosse così, perché non vedo i vostri occhi che brillano, che brillano questo, su queste tematiche e sul codice che vi lancio nell'installazione, possiamo passare alla seconda fase, che è quella del perché dovremmo fare una cosa del genere, cioè ci serve, perché ci potrebbe servire. Non voglio dare troppi suggerimenti perché altrimenti così, ma cercherei di avere più questa fase sul fatto del, in generale, il social network, le comunità digitali sono delle comunità, non sono delle comunità, intercettano le comunità, possono contribuire all'emancipazione, alle lotte, alla soggettivazione, oppure sono degli strumenti del capitale e vanno assolutamente rifiutati perché ci rendono schiavi di questa gamificazione, di questa schiavitù e bulimia del like, e ci fanno pensare tutti uguali e dire tutte le stesse cose. Questo, la risposta chiaramente non ce l'abbiamo, ma potrebbe essere interessante cercare di capire assieme come la pensiamo, perché potrebbe anche essere una buonissima idea non installare nessun nodo di Fediverso, ma organizzare, che so, cene, feste, scampagnate, non lo so, altre cose, insomma. Cioè, spendere il nostro tempo in altro modo. Quindi non è detto, non è che noi diamo, diciamo, questa cosa esiste. Personalmente devo dire che ho avuto un'infatuazione su questo discorso del Fediverso, perché ho pensato, ma questa era tutta una cosa interna a una mia riflessione, sul fatto che, visto che le piattaforme, gli ambienti di intermediazione, o diciamo le piattaforme di marketing erano, come dire, lo strumento più avanzato del capitale, noi avremmo potuto in un certo senso appropriarci di questa forma di organizzazione sociale per appunto hackerarla, per trasformarla in qualcosa di emancipativo. Ma questa era tutta una cosa che, come dire, che ci è venuta in mente a noi, ma non è detto che sia così. Per l'esperienza delle persone che lo hanno vissuto, non è che possiamo dire con certezza che sia stato così. È per questo che ne vogliamo parlare, perché se noi avessimo, come dire, una certezza, avremmo scritto un bel trattato dove spiegavamo perché e per come era così, e vi dicevamo, vedete che noi abbiamo capito come funziona, ma non è così. Quindi io direi di aprire questa seconda fase, e se siete d'accordo, cioè mostrate un minimo di, come dire, non dico di entusiasmo, ma almeno di reazione, di attività. Allora, io chiederei al nostro buon Filo Sganga di aprire quel text editor per utilizzare lo schermo come se fosse una vecchia lavagna a pennarello, dove potete scrivere delle volte, magari mettendo un carattere molto grosso che si possa leggere addirittura da, diciamo, laggiù. Allora, io direi questo, se volete direi anche che ci si potrebbe anche un po' avvicinare e disporre in quella forma circolare che permette di guardarsi più o meno in faccia. Siamo quattro gatti, però se guardiamo tutti quanti là sembra che sa che in verità ci stanno scritte, invece noi ci guardiamo più verso le nostre facce. Quindi io vi consiglierei di porvi, diciamo, ad anfiteatro, ecco, così tanto non siamo migliaia, svegliare la compagna che dorme, no, lasciatela dormire, che non fate piano, muovetevi piano, spostate, alzate le sedie senza strascinarle, facciamo una sorta di anfiteatro in modo che così possiamo anche passarci il microfono o addirittura farne a meno, che pure è il testo. Allora, ora sono quasi le 11, io vi prometto, lo giuro, sul computer lo Sganga
aziendale, sì,
aziendale
lo Sganga, lo facciamo alla fine
che tra un'ora abbiamo chiuso e vi mandiamo a casa o dove vi pare. Allora io direi questo e vi suggerisco questa modalità. Questa modalità è una modalità già, diciamo, di facilitazione. In un'ora, ma anche meno, io cerco di metterci anche di meno, e noi riusciamo a porci delle domande e darci delle risposte. Roba che di solito non ci si riesce manco in anni, noi ci mettiamo almeno un'ora. E qui ve lo dico e qui lo dico. Allora, però dovete seguire le regole. Le regole sono: A, quando si fanno domande, si fanno domande. Quando si danno risposte, si danno risposte. Non si fanno citazioni, non si dice perché, come dice quello, che ne so, boh, non si fanno citazioni. Cioè, ognuno dice quello che gli pare, lo dice lui. Se poi l'ha sentito da qualcun altro, chi se ne frega, noi non siamo per il copyright, lo sono detto a lui, dice secondo me è così e così, così. Vabbè. Però se uno comincia a dire come dice quello, è chiaro che tu di fronte a quello che dice quello, che gli vuoi ribattere. E chi so io che risponde a quello. Quindi ognuno, siamo noi, ognuno di noi dice quello che vuole dire, pure se quello che dice non l'ha proprio interpretato lui, va bene lo stesso, quindi facciamo. Allora, adesso un breve giro, cerchiamo, non è detto che tutti devono fare la loro domanda, ma cerchiamo di fare tutti quanti la domanda, la domanda deve riguardare però il tema che quello decidiamo noi, mi spiace, su questo non siamo così democratici, il tema è i social network federati e le comunità digitali. Quindi, però non cominciamo a parlare di, che ne so, guerra fredda, 5G, no, no, cominciamo a parlare di diverso, comunità digitali, quindi il tema è quello, teniamo fermo e dritto. Dopodiché io vi chiedo di fare una domanda non a noi o a me o a lui, non mi daremo cosa rispondere, ma una domanda aperta a tutti quelli che stanno qua. Quindi fate una domanda a cui pensate che possa rispondere. Se voi vedete qual è il senso della mia vita, e che ne so, io non ho mai visto, magari. Quindi cerchiamo di fare delle domande a cui ci possiamo cercare di dare una risposta. Dopodiché a un certo punto tra queste domande sceglieremo una o più domande e vi giuro, sul computer di Vito Schianica, in meno di un'ora noi risponderemo a questa domanda. Però bisogna rispettare le regole. Quindi cominciamo, se siete d'accordo, c'è qualcuno che è contrario a questa modalità? Noi siamo inclusivi, noi siamo rizoma e rizomato, quindi è una cosa orizzontale che fa sottoterra, che cammina così, non c'è un ramo, una radice, una cosa che dice no, devi fare così, no, noi, se uno vuole, se uno dice che fare, deve essere io, anzi se là, va là, deve andare via, non può arrivare, non c'è problema. Va bene? Vi va di fare questo gioco? Ci sta. Va bene. Allora, adesso vi fate venire in mente una domanda: che domanda vorreste fare sui social network federati, open source, floss e le comunità digitali in generale? Qual è la domanda che ci avete qua? Vi dite ma servono a qualcosa? Fanno schifo, ma poi uno ci si investe, oppure quello che viene in mente. Ok, cerchiamo di fare queste domande e queste domande le scriverà Filo Scanga sopra il text editor. Quindi dite il vostro nome, così ci ricordiamo pure chi ha detto cosa, nome che può essere ovviamente anche inventato, può essere pure del tipo, dopo dire, può essere quello tale, e ovviamente ci dite quello che vorreste chiedere agli altri. Questa fase deve durare al massimo 10 minuti, quindi vamo di massimo.
Allora, sono sempre Nemo e una domanda che volevo fare era col fatto, adesso io non conosco benissimo il mondo del filiverso, conosco un po' Mastodon e vorrei chiedere col fatto che le realtà decentralizzate comunichino tra loro, adesso io non lo so bene perché l'ultima volta che avevo provato avevo trovato un problema su questo aspetto, nel senso che i vari nodi in realtà non comunicavano tra loro e quindi è possibile che facendo un account su un nodo questo comunichi con tutti gli altri nodi? Se non è possibile, questo può essere un problema, perché effettivamente già considerando che la percentuale di persone che è iscritta a questi social è minore rispetto ai social commerciali, appunto si raggiunga un'audience ancora minore, punto di domanda.
Faccio l'interrogativo, la domanda inversa rispetto a quella che hai già presentato. Stefano Derizzomani. La domanda inversa rispetto a quella che hai già prospettato te su, sull'utilità sociale e politica dei social network alternativi, dei federati, eccetera. Qualcuno ha fatto una riflessione o ha prospettato l'ipotesi contraria, cioè che nascesse su quelli un modello di business per cui possano in qualche modo essere assorbiti sul piano appunto del mercato con dei meccanismi per cui diventano un po' più attivi, perché diciamoci la sincera verità, io ci vado, vi sono stato molto vicino nelle fasi di installazione eccetera, ogni tanto vengo a curiosare ma non ci passo il mio tempo, quando mi voglio abbrutire vado su Facebook e lo faccio con piacere, non mi metto su Friendica perché funzionano male, sono brutti, c'è poca gente. No, sto smontando, però l'interesse è quando voglio andare a vedere quella certa comunità che si sta dicendo, no? Quindi va un po' al di là dello strumento. Lo strumento diventa funzionale alla costituzione di certe comunità, no? E in quella direzione c'è l'interesse sociale e politico, quindi non nel fatto che si generalizzino seguendo i social network mainstream, ma nel fatto che diventino funzionali a certi percorsi. Questo è il lato sociale politico. È possibile invece dall'altra parte, torno all'inizio della domanda, un'ipotesi di commercializzazione.
Dopo i
discorsi. Sì, sono messo alla fine, però prima parlo di discorso introduttivo.
Non mi offendo.
Allora, questa già era la dittatura proprio.
Allora, io invece voglio dire, io, e parlo a voce, in nome di altre persone,
visione orizzontale, perché così mi chiamo su Vida, no? E quindi mi sono smontato, volevo dire, abbiamo imparato ad usare un determinato tipo di social, quel pezzo di merda, e che comunque dentro di tutto il negativo che c'è ci hanno insegnato a poter conoscere e comunicare idee e altre cose con persone che non conosciamo, distanti dal mondo. Oggi ci troviamo che, almeno nell'ambito dove io mi muovo, nel tipo di attivismo che faccio io, con tanta attenzione, in cui ci troviamo in una situazione di impasse, cioè non si può andare avanti, cioè non si può fare più nessun discorso perché ci sono questi controlli, censure e tante altre storie che veramente diventano impossibile. A me mi stanno restringendo ogni giorno, quindi stiamo migrando, Come me ci sono tantissime persone che si chiedono ma cosa possiamo fare, perché questo ormai è diventato un modo anche proprio di fare attivismo, no? Però evidentemente si cerca altri spazi. Allora io chiedo, è possibile in un certo modo continuare a fare questo lavoro che è comunque necessario, che molti vogliamo continuare a fare in Italia e nel mondo, fuori dai social commerciali e usando soprattutto un nodo come possa essere Vida o anche altri che conosciamo, perché questo è quello, il tema anche della
una veloce Oscar, secondo voi il mezzo garantisce una sostanza differente?
Il mezzo
Allora, è meglio fare attivismo sui social privato o disattivismo su social pubblico?
Alessandro, ma secondo voi, anzi legandomi alle domande di adesso, c'è questa cosa della decentralizzazione e verrà usata secondo voi solo come estrema razio, come adesso si sta facendo da persone tipo in Catalogna e da nerd, oppure un giorno magari anche a quelli che non gliene porta in cazzo che boh, stanno a mangiare adesso useranno sta roba? E cosa è meglio?
Marco, messa di una riga, non ci vediamo davvero che i social siano o Facebook funziona perché c'è un wall con tutte le notizie e poi fare live. Non è solo quello che è molto dietro. La domanda è, c'è molto altro molto dietro. E funziona perché sono molto altro materiale. La domanda è, si stanno pensando altri strumenti che non siano solo lo scroll di news da condividere, fare like, o anche altri strumenti, per esempio su Facebook, sono quelli che veramente danno successo, eventi, pagine, gruppi.
Figlio di un mio amico ha definito il figlio di un mio amico ha definito Facebook il blog dei vecchi. È il caso di dargli dietro oppure è il caso di seguire e guardare quello che fanno i non vecchi?
Siamo alle domande. Domanda sull'utilità del mezzo, no? Prima ci avete fatto vedere che per esempio a livello estetico si adatta uno scenario Twitter, uno scenario Facebook, e quindi evidentemente si pensa che l'uso sarà quello di quei social, no? Avete pensato di usare quelli perché quelli sono i punti di riferimento? E poi in generale, quando si fa un social network, è sempre la stessa domanda. Quando si fa un social network in genere lo si fa per un motivo, chi fa un social network ha una cosa in testa, no? Alcuni sono un po' più generalisti, altri invece più specifici, però in genere c'è sempre un target o comunque una modalità. Questa cosa è stata scelta, e se sì come, oppure se non è stata scelta, andrebbe scelta?
Altre domande? Allora, sono passati esattamente 12 minuti e le domande si sono fatte. Quindi noi abbiamo 9 domande. Finora qualcuno ha un'altra domanda? No,
meglio se era una, era ancora meglio, sì, invece sono 9, va bene. Se c'è un'altra, ce l'hai? Vai.
Siccome uno dei problemi dei social network è la dispersività, diciamo un'eccedenza non organizzata dell'informazione, sul principio organizzativo dell'informazione c'è qualche passo avanti che hanno fatto e quali sono i dispositivi che lo hanno determinato?
Prima anche quando siamo su Marco, che questa è diverso, è una cosa interessante, bella, però è vuota, non c'è nessuno. Allora la domanda è, perché credete ancora non ci sia nessuno?
Allora, possiamo determinare chiuso la parte domande? Qualche altra domanda l'abbiamo chiusa. Bene, allora, adesso noi ci troviamo con 12 domande. E dobbiamo decidere a quale rispondere in breve tempo. Allora, utilizzeremo un metodo che proverò io ovviamente, demoralmente, ma diciamo una forma democratica ma ponderata, ovvero faremo una cosa che si chiama, ma questo fa parte di questa prassi di facilitazione, ovvero l'associazione alle domande, ovvero adesso ognuno di voi, pensando alle domande che sono state fatte, magari dice, magari questa domanda non l'ho fatta io, però quello che ha detto questa domanda che è stata fatta mi è piaciuta, in realtà io vorrei proprio che rispondiamo a questa domanda, perché è quello il tema che mi interessa, ok? Per capire quali sono le domande che vi interessano di più, metteremo una specie di like, e lo faremo in modo assolutamente antico, ovvero votando. Allora, molto semplicemente, chi vuole rispondere alla prima domanda? I vari no si comunicano tra di loro oppure no? Sì, assolutamente sì. Allora, ormai si hanno accettato le regole, è così, queste sono le policy della distanza. Al solito mi sono orizzontale, devo sempre scassare. Allora, così stanno qua fino a dopo domani, perché poi tu dirai, ma allora
io sto qua perché io devo
vabbè, vabbè, comunque adesso torniamo. Sì, ma riusciamo a fare anche quello, però dobbiamo essere rapidi e organizzati. Quindi io vi dico, facciamo un'associazione a queste domande, cioè chi gli interessa rispondere alla prima domanda, alza la mano, molto semplicemente.
Gli interessa la risposta?
Sì, sì,
certo,
sì, sì.
Sì, sì. Cioè, vogliamo rispondere alla prima domanda, perché tanto non possiamo rispondere a tutto, dobbiamo scegliere una o due o le mettiamo insieme, poi facciamo una cosa, però il discorso è, ci interessa la prima domanda? Ci interessa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 7 persone gli interessa la prima domanda. E tu accanto al punto di vedo ce ne metti 7. A posto. Grande. Seconda domanda. È stato ipotizzato un modello di business legato al fediverso? Possono, dall'altro lato, diventare utili politicamente? Chiedeva Stefano. Quanti vogliono rispondere a questa domanda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha aggiunto 8?
7. Vabbè, intanto scrivo 7. Non ho capito.
Va bene. 3. È possibile fare attivismo politico uscendo dai social commerciali? Quanti si associano a questa domanda? 1, 2, 3. 3. Domanda 4. Il mezzo garantisce una sostanza differente? Uno, due, tre, quattro,
cinque.
Tu alza la mano per cinque. Cinque mi sembra. Ok. E è meglio attivismo sul social privato o disattivismo sul social pubblico? La domanda alla Marcullo.
4.
Entusiasmo la parte sinistra del tono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Purtroppo solo la parte sinistra.
6.
Andiamo avanti. La decentralizzazione si estenderà anche a chi non è parte di gruppi molto specifici, come dire Alessandro. Quanti si associano a questa domanda?
2.
1, 2,
3, 4,
5.
6.
Andiamo avanti. Si stanno pensando a...
Aspetta che mi sono perso, aiuto, no, è difficile il blocco note, ragazzi. Eccolo qua.
Si stanno pensando anche strumenti che non si limitano alle funzioni in base dei social commerciali o anche a quelle che in realtà funzionano più come gli eventi, eccetera.
Scusate,
queste altre funzioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ragazzi, se è troppo farinello poi facciamo.
Però secondo me certe poi le possiamo mettere insieme.
Le possiamo mettere insieme, sì, diciamo. Facebook è il blog dei vecchi, è il caso di seguire quello che fanno i non vecchi? Quanti vogliono rispondere a questa domanda? Uno, due, 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 due. Il design è stato scelto, andrebbe scelto, è un caso che abbiamo detto che assomigliano a Facebook o Twitter? Chi può rispondere a questa domanda? Uno, due, tre, quattro, cinque. C'è qualche passo avanti fatto sull'organizzazione dell'informazione? Ovviamente su questo. Quanti vogliono rispondere a questa domanda? 1, 2, 3, 4.
2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10.
Boh, doppia cifra, cazzo. Oh.
Perché non c'è nessuno? Questa va forte.
Questa va fortissima.
Questa è, no, no, alzate, perché questa potrebbe addirittura vincere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
È l'analisi della sconfitta che vince sempre.
La sconfitta che ottiene il maggior successo.
Come sempre.
Allora, è so finire? So finire. Allora.
Finisce sempre così.
Allora. Vedo che, allora, purtroppo, allora, se facciamo una valutazione di tipo esclusivamente numerico.
No, ma cerchiamo di accorpare.
Infatti, cerchiamo di accorpare. Allora, no, 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 si fa così, perché diciamo si fa una cosa ponderata, cioè non deve essere solo quantitativa, ci deve essere un aspetto, diciamo, quantitativo impresso, e cerchiamo di capire se quelle, diciamo, che sono state fatte, adesso noi diciamo prendiamo, allora possiamo porre una domanda fondamentale a cui dare risposta. Guardate, ci abbiamo messo 20 minuti. Siamo stati bravi, ci abbiamo ancora 40 minuti e possiamo cercare di unire, se vogliamo, questa cosa. Allora, partendo da quella più votata, più riconosciuta, cioè ovviamente perché non c'è nessuno su questo diverso,
e la seconda, no, che è quella prima,
e la seconda
più votata è quella subito prima,
è quella subito prima. C'è qualche passo avanti fatto dall'organizzazione dell'informazione? Cioè, non c'è nessuno perché non è stato fatto un passo avanti? Cioè, potrebbe già cominciare ad essere una box della risposta alla domanda. Oppure anche tutte le altre domande che sono state fatte, in un certo senso contestualizzano, se vogliamo, l'ultima domanda. Cioè, chiariscono il fatto che questa modalità di interazione, che è il più diverso, dice perché non c'è nessuno? Perché gli mancano tutte queste cose? E voi avete notato, voi che state qua, per chi non ci sta qua, certamente non possiamo interrompere, e dice che forse potrebbe esserci questi aspetti, cioè un modello di business del diverso, e abbiamo visto tra quelle perché magari è meglio, come diceva sopra, fare disattivismo sul social pubblico piuttosto che fare attivismo su un altro social. Potrebbe essere una ragione, anche un abbozzo di spiegazione dell'ultimo. Quindi diciamo che cerchiamo di rispondere all'ultima, tenendo per appunto che l'interesse di noi che formiamo questa piccola comunità ci siamo posti queste domande. A questo punto accendiamo la 11 e diciamo perché non c'è nessuno nel diverso, tenuto conto di questo. A questo punto andiamo alle risposte. Tu hai fatto la domanda? Aspetta, lasciami. Vuoi subito partire, vuoi? Va bene, comunque. Allora, tenendo conto del fatto che abbiamo 40 minuti, non siamo tantissimi, quindi riusciremo a dire varie cose. Io cercherò di mantenere il focus sulla questione. Voi, se dovete parlare, alzate la mano, io già ho visto lui. E iniziamo a dare risposte. Per favore, in brevi.
Logoroico, lo sai, no? Allora, se, dal mio punto di vista, è per la comunque poca esperienza, che sono già 5 anni che ho l'account su Vida, quando ho cercato di portare delle persone già in Vida, io noto che la gente è abituata a esibirsi, cioè, come prima anche accennavi tu, abituata ad avere questi likes del cazzo sugli altri social, o comunque a pubblicare una cosa sul suo muro e poi persone che non sono neanche amiche possono leggere e interagire. Allora, in questo aspetto io spesso spiego, dico, guardate, dovete cambiare proprio la visione del social nel momento che entrate in una istanza del più diverso, che non è che ne conosco tante, cioè quella e quell'altra di Mastodon International, cioè anche che voi non mi ricordo quanto,
social.
E poi una catalana, per cui non è che ne conosco tante, ma mi rendo conto che bisogna far riabituare un po' la gente a un altro concetto, cioè lì se ci sei non devi essere per esibirti, per ricavare l'attenzione su di te come siamo abituati a fare con i social commerciali. Questo è un punto che secondo me è fondamentale. E l'altra cosa che vorrei dire, che chiaramente non vuole essere una critica così distruttiva, io credo esattamente nell'istanza vita, ho notato non solo per un'esperienza mia negativa, ma anche di altre persone che sono andate via, che ci sono poche regole da rispettare lo stare dentro, no? Però questo fatto che qualsiasi persona alla fine, appena tu dici qualcosa che non quadra, ti faccia un po' oscurare, parlare, come volete dire. Allora, questo è secondo me un handicap che dovrebbe, ripeto, sto parlando di vita, magari in altre istanze che non conosco funziona completamente diversa la cosa. Per cui magari anche questa cosa è un po' frustrante, castrante, perché se alla fine dice vabbè non si può dire niente, perché già arriva una persona qualsiasi, non gli è piaciuto, già ti chiama gli amministratori e ti fa bloccare. Quindi anche questa è una cosa che potrebbe essere penalizzante alla fine nel momento di far crescere questa presenza di più persone.
Allora, potrebbe non essere un ragionamento corretto quello sempre di portare il ragionamento sulla comparazione tra social mainstream e social federati, perché forse diciamo appunto bisogna andare in una direzione diversa, proprio perché se si inseguono i social network mainstream non c'è gara, non c'è competizione. Allora, la risposta se riferita ai social network a un certo livello è chiara ed è quella che dicevo prima, sono i social network federati alternativi, sono brutti, non funzionano e non c'è nessuno, non c'è dubbio. Io vado come tutti, diciamo, i frequentatori dei social network mainstream più o meno quotidiani, o anche se non molto assidui, vado sul social network mainstream, su Facebook, per avere più o meno una panoramica delle discussioni che fanno le mie comunità, ma anche altre, per avere andare a vedere un po' che fanno le persone che mi interessano, oppure andare a sbirciare, diciamo, persone anche molto diverse dalle mie cerchie, perché questo lo consente, c'è la bolla, ma uno può, diciamo, anche andare altrove, perché c'è l'effetto di rete, ci sta appunto un design studiato da comunità di ingegneri con le palle che gli fumano, ingegnere con le ovali che gli fumano, e è, diciamo, un ecosistema vero, no? Vado sul social network federato, non la trovo sta roba, non ho, diciamo, quelle sollecitazioni costanti, e ciò, se vogliamo, un'uniformità anche rispetto alla comunità di riferimento, che tendenzialmente poi diventa noiosa pure questa uniformità. Allora, qual è la direzione nella quale, rispetto alla quale può diventare attrattivo? È quella appunto di migliorare il design, è quella di attirare molta gente, diversificare, oppure è quella di sviluppare quello che manca ai social network mainstream, che significa la capacità di costituire un'infrastruttura di relazione diciamo in cui le comunità in qualche modo decidono il funzionamento del social network in funzione di determinati obiettivi. È uno strumento che permette di organizzare e stabilizzare di più la conoscenza, cioè forse è oltre il social network che va trovando la risposta.
Tutte queste domande si somigliano un po', no? Quindi se la domanda che stiamo a rispondere adesso non è l'ultima, giusto?
Sì.
Perché non c'è nessuno? E perché non va bene così? Cioè, in alcuni casi è giusto e corretto che ci sia, o meglio, è strategicamente corretto che ci sia un tot di persone, spesso attivisti o gente con interessi particolarmente simili, che stanno dietro a un sistema, a un ecosistema decentralizzato, perché gli serve, perché gli serve a livello personale, si sentono meglio così, e perché gli serve anche a livello politico, spero a livello politico, fanno delle cose fighe. Non serve spesso a tutti quanti, se non per, secondo me, alla mia limitata esperienza, per estrema razio, per l'ultimissima spiaggia, quando tutti quanti stanno con l'acqua al collo e dicono: oh sì, la polizia ci sta a dare veramente, ci sta a fare un culo così, perché in Catalogna, compagno sa dirlo meglio di me, in Catalogna stanno a prendere un sacco di gente, stanno a portare via, anzi hanno già fatto, e quindi tutti quanti hanno detto: ah no, è meglio che se usiamo strumenti decentralizzati, lo famo in massa, sfruttiamo sta cosa, e solo lì è utile a tutti o a molte molte persone con interessi simili. In altri casi è utile a me, te, qualche altro nerd, a passare te, tutto quanto. Perché non c'è nessuno? Mica tutti. fa il clone di Facebook, non funzionerà mai, non, secondo me. Non bisognerebbe proprio farlo. Non, politicamente non credo che qualcuno si deve mettere là a dire: oh, facciamo competizione a Facebook. Famo competizione a Facebook, cioè è proprio una roba che se ci pensi un secondo dici no. Mentre quel progetto chiaramente non ha questa hubris, non ha questa strategia, lo fa per dei motivi molto specifici chiaramente, ma lo sto astraendo chiaramente dal contesto. E quindi dico, boh, alcune cose sono meglio fatte da piccoli per i piccoli, altre cose sono meglio fatte da tanti per i tanti, altre navi di mezzo, e così per così via. Perché c'è un mare di roba politicamente interessante, con strategie molto molto diverse l'una dall'altra, perché sono contesti diversi. Come qua, Roma Est è molto diversa da, per esempio, dal Perù. C'è un cazzo. E quindi non si può pretendere che gli stessi strumenti nati in un certo ambiente di sinistra, però occidentale, di un certo tipo, con una certa cultura pseudo-hacker, post-hacker, siano efficaci nello stesso modo in altri contesti. Così. Secondo me questo.
No, allora io volevo fare un intervento solo giusto per capire qual è la natura anche del problema di che stiamo parlando. Cioè, comunque io credo che principalmente noi stiamo parlando di un sistema che include Facebook e quindi WhatsApp e quindi Instagram che include Google e quindi altre cose, Microsoft e quindi altre cose, che far capo comunque a una logica di estrapolazione dei dati comportamentali al fine di indirizzarli verso un marketing. Quindi è quello che appunto insomma, un meccanismo di estrapolazione del valore capitalistico con cui appunto questi magnati si arricchiscono. Quindi per me, vista che questa è per me almeno principalmente la cosa del problema, perché poi se parliamo di tutto quello che comporta le conseguenze del social network, sia stare sempre appresso al cellulare o cose del genere, per me quello è un problema che magari non dico che non è un problema, però è un problema secondario rispetto soprattutto a quello che invece è l'accumulazione del capitale principale, che si basa sull'estrapolazione dei dati e che quindi ci toglie a noi anche un diritto a autodeterminarci, cioè a scegliere quello che vogliamo rivelare, quando rivelare. Noi tutto questo non ce l'abbiamo. Quindi, visto questo, io, perché non c'è nessuno, io dico, penso che il discorso andrebbe ampliato a tutti proprio per questo motivo qua, perché alla fine si tratta di far rendere consapevolezza, secondo me, alle persone di come funziona questo nuovo modo di neanche parlare di produzione, ma proprio di estrapolazione del capitalismo, che appunto è nato con Google, possiamo dire, è stato forse il primo a compiere questa cosa. Quindi per questo secondo me è importante pubblicizzare, mi verrebbe da dire, queste piattaforme alternative open source decentralizzate. Questo è.
C'è anche Marco dopo. No, ma lei...
Allora, analizzando un attimo Facebook, perché funziona? Perché Facebook sa chi sei. Quindi tu ti puoi autoaffermare pubblicando, e questo tu regali a Facebook il cosa ti piace, ossia tutto... i tuoi reali dati, le tue necessità, eccetera. In più Facebook ti permette, ti permette di metterti, di pubblicizzarti su tutta la comunità, che ormai, essendo stato il primo, è ovvio che il primo vince sempre, perché è come giocare ad Astro Grande, piglia tutto. Tu sei il primo, tu ci sei, ci sono già tutti. Facebook è stata una cazzata che è esplosa, cioè un giocattolo che ha fatto un grandissimo successo proprio per questo motivo, perché tu sei quello reale. Tant'è vero che adesso Facebook sta facendo la guerra ai profili fake, e li riescono a trovarli molto facilmente, perché ovviamente se tu utilizzi una I, che sono molto più avanti di quanto voi possiate minimamente immaginare, trovare un fake oggi è semplicissimo. Perché una cosa di tipo Mastodon può essere utile o non essere utile, come diceva benissimo lui, sono d'accordissimo sul Facebook sa chi sei, ti schedano totalmente. Da qualsiasi scelta tu faccia, Facebook riesce a capire se tu sei di sinistra, di destra, se sei un potenziale terrorista. Io sono andato in Israele per aver avuto, la prima cosa che hanno fatto è, ai Facebook hanno controllato tutti chi erano i miei amici, hanno controllato chi erano gli amici dei miei amici, e mi hanno chiesto: perché conosci questo? Che era un arabo, non so se voi sapete come funziona la guerra, ma è molto più sottile di quella che voi potete vedere e sentire in televisione, perché ovviamente tutto quello che sentite, ragazzi, è filtratissimo. Quando qui vi raccontano in Israele Iron Dome ha abbattuto un missile, è caduto, io sono stato un mese, mia madre mi diceva, ah, un missile, lì notizia zero, non è che lì terrorizzano la popolazione, lì la popolazione sa che è al sicuro, addirittura loro come israeliani regalano completamente, cedono anzi che regalano, cedono totalmente la loro privacy per la sicurezza. Tu entravi in un bar, eh? Adesso ti spiego perché.
Non interrompe.
Dopo. Ok. No, appunto, diciamo, volevo dire un attimo a rispondere a lei. Allora, loro per la sicurezza sono disposti.
No, non facciamo la domanda
risposta. Giù ogni volta che entri in un bar.
No, domanda risposta, se
posso
no.
Assicurare che la maggioranza è d'accordo.
La domanda comunque era perché non c'è nessuno, non dobbiamo dire perché ci sono tante persone in Facebook, il nostro scopo è capire perché le persone non usano questo sistema, perché forse hanno delle ragioni, possiamo anche dire che le persone non ci sono, perché è giusto che non ci siano, e siamo noi che siamo che sbagliamo a volerci passare con un po' di giorni. Comunque Marco e poi...
Due cose, uno perché il nostro obiettivo è così raggiungibile e due come possiamo arrivarci, credo implicita anche la domanda. Allora, l'obiettivo ci sembra raggiungibile ed è vero che è probabilmente raggiungibile. Piccola correzione, Facebook non è stato il primo, c'era MySpace per esempio, che doveva essere, sembrava che nessuno avrebbe sconfitto, quindi nessuno è insconfiggibile. In rete, per fortuna ancora, però io non sono d'accordo con quello che diceva Alessandro, nel senso io come consumatore quasi, come cittadino normale, spero che ci sia, che prima o poi ci sarà un Facebook che non usa i miei dati personali e non trae dai dati enormi miliardi, stramiliardi di dollari di profitto. Sarei contentissimo di avere un motore di ricerca che non mi traccia ogni cosa che faccio per poi vendermi pubblicità, sarei contentissimo che ci fossero dei social network che ormai sono un bisogno affermato non profit o un modo diverso con proprietà almeno meno così concentrata, per me quello è un obiettivo. Probabilmente non c'è neanche bisogno che lo facciamo noi, prima o poi arriveranno, visto che c'è consapevolezza di questo sempre maggiore, piano piano forse arriveranno le alternative di mercato, però magari sì, vediamo un colpetto funziona. Quindi se l'obiettivo è avere tantissimi utenti, avere quello che raccontava Stefano prima, ovviamente è un percorso troppo lungo arrivare. A me basterebbe una cosa intermedia. Che potrebbe secondo me essere un passo per arrivare a avere un ecosistema di quel tipo. No, gli ultimi protocolli aperti di internet erano due che hanno funzionato bene, il penultimo erano i gruppi, groupware, come cazzo si chiama, non ricordo neanche più come si chiamavano, alt punto eccetera, news group, grazie. Mi sa che voi ragazzi più giovani non sapete manco che esistevano, più o meno, sono avete la formazione informatica, o un po' di storia di internet, e poi il protocollo delle email. Email abbiamo visto. Guarda caso, se c'è un gruppo di attivisti un po' più avveduti su questi temi, mediamente crea una mailing list, che è una tecnologia. L'ultima versione del software delle autistiche è del 95, 1995, quindi da quell'anno non abbiamo più software, sistemi per organizzare gruppi, per far fare reti sociali da gruppi. Allora che cosa succede? Che anche il gruppo più attivo politicamente o usa la vecchia mailing list, che è veramente antiquatissimo come sistema, tecnologicamente parlando, ma anche di design di interfaccia, oppure fanno il gruppo su Facebook, fanno il gruppo su WhatsApp. Allora, ci abbiamo provato nell'Informatica, la prima cosa è proviamo a fare, usa questo come gruppo, però non serve, non funziona abbastanza bene neanche a fare questa cosa base. Neanche a fare questa cosa base deve avere una cosa che tutti riceviamo, tutti scriviamo, nello stesso tempo abbiamo uno spazio di archivio, nello stesso tempo possiamo fare i sondaggetti, possiamo fare i doodle per capire quando ci vediamo. Noi non abbiamo neanche uno strumento più o meno integrato, interdialogante, cioè interoperabile, per fare queste cose base. Non abbiamo una messaggistica così diffusa, noi adesso giusto in un gruppo d'acquisto, dopo anni di WhatsApp finalmente si è deciso di spostarsi. Ma se non ci fosse stato Telegram, che è abbastanza, non è perfetto, ma è abbastanza diffuso e a portata di tutti, non saremmo riusciti a fare questo spostamento. Ed è un gruppo abbastanza cazzuto su alcune cose, abbastanza tosto. Quindi cioè, io la speranza è di avere un sistema di questo tipo che faccia tutte queste cose che adesso sono sparse in almeno 10 piattaforme diverse a occhio, network, messaggistica, doodle, sondaggio online, wiki, cose del genere. Se tu vedi ci sono almeno 10 piattaforme diverse che fanno ognuna di queste cose, diventa una follia se devi farlo. Per cui anche i gruppi, gli attivisti, anche quelli più radicali, prima o poi dovranno cedere da qualche parte, dovranno cedere a WhatsApp, dovranno cedere a qualche servizio commerciale.
Mi ricollegherò moltissimo a quello che hai detto, specialmente la parte di comunità e di conoscenza reciproca. Io penso che tendenzialmente ci sia comunque, tra questo tipo di comunità qui, già una comunità comunitaria di persona, cioè conosco questa persona che conosce quest'altra persona, quindi una fisicità molto forte, mentre in altri contesti tipo Facebook, tipo Twitter, ma adesso anche TikTok, il senso di comunità non è più di prossimità fisica, ma è di prossimità un po' più, come dire, aleatoria. Cioè, possiamo essere amici semplicemente perché abbiamo la maglietta dello stesso colore, per dirne una, o perché facciamo lo stesso balletto su TikTok. Per tornare alla domanda giovani versi bla bla bla. A me TikTok non sta simpatico e spero che muoia domani, peggio di Facebook. Eh? TikTok? È una cosa brutta. Si chiama la leggente proprio. Vabbè. Comunque, no, comunque una cosa molto importante credo, e anche una ragione per cui anche per me è difficile seguire la parte digitale di certi punti di comunità, è proprio perché conosco di persone, posso parlare di persone con le persone che fanno parte di questo tipo di comunità. Quindi forse è una cosa che dovremmo pensare per un futuro per estendere l'uso di certi tipi di sistemi e magari agganciarci ad altri ambienti, ad altri sistemi, ad altri insiemi di persone, cosa che magari facciamo comunemente a livello individuale, ci sarebbe essere un modo proprio trovare l'aggancio, trovare il momento di contatto, un touch point come lo chiamano anche in altri contesti. Questa è una cosa. Altra cosa è il senso del dono. Cioè, una delle ragioni per cui all'inizio Facebook ebbe la meglio su altri tipi di sistemi avete la capacità di dare qualcosa a qualcuno. Non so se voi tutti avete questa possibilità durante la vostra giornata, ma dare qualcosa a qualcuno, lo svuotarsi di un sentimento personale è un grande sforzo e una grande vittoria da attuare, ma anche qualcosa che dai a qualcun altro, che qualcun altro avrà di te anche stesso. Che se lo porterà dietro, che gli piace o non gli piace, se lo porta dietro. E questo ha innescato una serie di meccanismi proprio di psicologia basica, di piacere. Io ti do qualcosa, tu sei felice perché io ti do qualcosa, io sono felice perché ti do qualcosa. Questo in altri contesti magari è un po' meno vero perché siamo felici. Si può essere felici in altri modi, senza dover necessariamente dare qualcosa, ma scambiarsi qualcosa e quindi creare dei doni invece che l'oggetto. Questa era un po'. Credo che abbia legato molte domande.
Io più che altro non ho capito se la vostra è una chat per parlarsi o un Facebook dove ci sia anche notizie e altro.
Allora, diciamo, questo era un po' fuori contesto, nel senso che qui vi prendo di dire perché non c'è nessuno. Allora cerco di riprendere un po' i fili. Allora, questa ultima possiamo rispondere, appunto, quello che è un simil Facebook è un simil Facebook, quello che è un simil Twitter è un simil Twitter, quindi dove simil Twitter ci sono più notizie, diciamo condivisione di notizie, bot RSS che riportano testate giornalistiche, più o meno quello che fa un Twitter. È successo questo, notizie eccetera, mentre quello si di Facebook dovrebbe essere o vorrebbe essere.
Posso rispondere io al volo?
Rispondo al
sì, questa diciamo è una domanda più tecnica di quel volo. Allora, semplicemente c'è la possibilità che faccia una diffusione di notizie, nel senso che si possono fare le pagine che sono quindi seguite e tu vedi quello che pubblicano. Io ne ho fatta una che pubblica la stessa foto di Massimo Cacciari tutti i giorni, che vi invito a seguire. E dopo, a parte quello, però diciamo che il discorso è che essendo, allora è sempre una questione di frequentazione, essendo comunità molto piccole, i media non hanno le loro pagine. Su Mastodon qualcosa c'è, France 24 mi sembra si chiama, e un po' di Al Jazeera, ci sono un po' di canali televisivi di notizie che hanno il loro canale. Su Friendica questo non c'è, però essendo federato, sul nostro tu vedi quello che pubblicano di là, sulla nostra TL pubblica. Perché noi, diciamo, avendo tanti amici su Mastodon, nella nostra appaiono anche le loro cose, quindi le vediamo. Però se la domanda è se è fatto come è fatto Facebook, quindi con tante notizie, la risposta è no, anche se potrebbe esserlo. Non lo è perché c'è poca gente. Okay. Cerco di, prima di chiudere, cerco di ritirare un attimo.
Facciamo un po' di risposta.
E cioè chiarire più o meno le posizioni che sono emerse, perché abbiamo dato ognuno di noi, ha cercato di dare delle risposte al fatto di fondo perché c'è poca gente, non nessuno, poco, diciamo, non poco nessuno, ma diciamo in confronto certo ai miliardi di Facebook, i social commerciali e mainstream, nessuno. Allora, secondo me la risposta ovviamente non è univoca. Questo è anche un po' ingenuo, ma le risposte sono state date forse quasi tutte. Cerchiamo di riprenderle un attimo. Allora, da una parte c'è stato, dice perché, come diceva Tone, non c'è nessuno perché da altre parti, dove ci sono state le lotte anche importanti, anche dure, le persone sono uscite dai social commerciali perché lì erano più controllabili e quindi si sono spostate su questi social, dicendo ma potremmo farlo anche noi, decisione, dice sì, ma facciamo tutte le lotte più dure, anche qui sarà una necessità, come diceva Alessandro, spostarsi su questo social, ma può anche andare bene così, se, come diceva questo ragazzo che però non ricordo tutti i nomi,
e lei diceva: questi possono essere, cioè su questi social noi troviamo persone con cui condividiamo, diciamo, un senso di comunità al di fuori del social network. Quindi noi abbiamo, diciamo, quei legami sociali, e quindi il social va bene anche se è piccolo, anche se sono delle micro comunità, perché quelle comunità vengono individuate dal social, ma non create sul social. Io non divento amico di uno perché ha detto una cosa che mi sta simpatico, ha postato un meme che mi faceva ridere. Io sono amico di quello perché facciamo parte di uno stesso ambiente, di una stessa lotta, di una stessa cosa. Quindi in un certo senso questo. D'altro canto, non è stato risposto al fatto se queste piattaforme, o meglio, non è stato risposto, ma io la posso come domanda, se queste piattaforme si pongono l'idea di creare un tipo di interazione diversa. La risposta è sicuramente sì, si pongono questo problema, il discorso è bisogna vedere se riescono a rispondere a questa domanda di una diversa organizzazione della comunicazione delle notizie, il famoso algoritmo di Facebook. Per esempio Mastodon ha una regola imposta un po' dai creatori che non vogliono cambiare, che Mastodon rigorosamente non ha un algoritmo di organizzazione dei post, per cui tutto ciò che appare è in ordine cronologico, cioè nell'ordine in cui viene passato. Non c'è il discorso, siccome io ho interagito con X o con Y, vedo di più i post di X e Y. È in base a quello che viene postato, tutto quello che arriva, arriva in quel modo. E questa è un po' una rigidità di Mastodon, che però per alcuni è anche garanzia del fatto che il software non interviene a cambiare quello che io vedo. Frendica pure in un certo senso è rigido, ma ti dà la possibilità di scegliere tra diversi algoritmi. Ti può dire o mi metti in ordine cronologico o in ordine di interazioni, cioè le ultime interazioni che ci sono state, quindi io vedo un po' il trend topic, cioè se la gente commenta e mette i like a certi post, io vedo prima quelli, oppure le mie interazioni, cioè le cose che mi sono interessate di più a me, oppure c'era un'altra visione.
Non me lo ricordo, sì,
c'era un'altra che non me la ricordo, va bene. E ok, altra cosa che diceva invece questo ragazzo, non mi ricordo come si chiama, da Benlunghi, Alessandro, era il discorso le persone, cioè non c'è nessuno, perché il discrimine, cioè tra i tutti che stanno da un'altra parte e nessuno, diciamo, che sta da noi, è perché, come dire, chi sta qui ha un punto di vista anticapitalista, se vogliamo, o comunque non vuole che i propri dati vengano estratti per fare profitti, e quindi è una scelta di campo che non si basa sul software, non si basa sulla federazione, ma si basa su una scelta, diciamo, più ideologica, se vogliamo, di scelta tra un fronte, diciamo, capitalista o estrazionista del capitalismo di piattaforma e un fronte che gli si oppone come resistente. E più o meno queste mi sembra che erano un po' le posizioni. In questo la risposta noi non ce l'abbiamo, ovviamente, però ne abbiamo date diverse cose. Secondo voi, a queste più o meno risposte che sono state date, possiamo darne qualcun'altra?
Secondo me dovrebbe anche uscire dalla visione occidentale, occidentalista. Facebook è tantissimo utilizzato in Occidente, in Cina viene utilizzato molto Baidu, e Baidu è assolutamente l'equivalente con gli steroidi di Facebook, perché su Baidu si fa tutto, ci spara l'autobus e si mettono like e si scrivono le notizie. In Russia si utilizza tanto WhoContact, tutte cose che, guarda caso, vengono dal potere costituito. Quindi in Cina il governo fa Baidu, in Russia il governo appoggia WhoContact, in Europa e nell'Occidente abbiamo Facebook. Forse una similitudine fra la nostra piacere a partecipare a Facebook e il fatto che in Cina invece utilizzino una cosa cinese, forse ci può far pensare che siamo anche spinti da qualcosa, io non ho la risposta esatta, però probabilmente un ragionamento anche da questo punto di vista andrebbe fatto. E poi soprattutto un'altra cosa, scusate, di tutto quello che si è detto fino adesso non si è mai parlato dell'aggettivo che sono social network federati, perché la prima domanda era: parlano tra di loro? Sì. E non vorrei se qualcuno pensasse che no. Sì, il senso è che sì, si parlano. Se io utilizzo Friendica, vedo quello che è scritto su Mastodon, vedo quello di Identica, vedo quello di YouTube, vedo basta, perché per l'appunto quando è stata fatta questa cosa, alla base è stato fatto un protocollo che permette il TCP del social network di fatto di comunicare tutte queste istanze, come vengono chiamate in un gergo tecnico. Per cui quando si dice questa cosa, ribadiamolo, il gruppo di acquisto probabilmente potrebbe farsi il proprio server Mastodon. È un casino, Mastodon è una merda grossa da installare, ma grossa, io ci ho provato e ho smesso subito. Però tutti a utilizzare Vida, che è bellissimo, Vida 13.000, non so quanti ne ha di iscritti, è molto rischioso, perché quella cosa del federato, domattina vanno lì, prendono il server di Vida e del federato te lo sei fottuto. No, se non è servita una sega, essere federati se poi siamo tutti su Vida, se siamo tutti su autistici, se siamo tutti... Il senso di questa cosa qui è di federare, cioè di creare le comunità che dicevate voi, nel piccolo, anche nel fisico.
Anche individuali, ci sono un sacco di server di una persona che se la fa per lui e si collega.
Come, scusami?
Ci sono tanti server di una persona.
Il mio.
Ce ne sono molti.
È fatto per me.
Che se lo fanno a casa e si collegano.
Funziona benissimo, tra l'altro poi... vabbè. Come? Mastodon. Ho messo un Mastodon. Ho preso una scorciatoia. Però questa cosa domani alle 15 spiegherò le scorciatoie che ho preso. Parlerò di YouNost per chi può venire, sono voglio fare pubblicità, mi importa, però devo vendere le mie pentole e ve le vendo. Però questa cosa del federato va ribadita, perché il senso del federato è che se siamo tutti su Vida, se poteva stare tutti su Facebook, ed è quasi uguale. Perché se domani prendono il server di Vida e se lo portano in questura, te la tua federazione te la sei fottuta. Tutti i tuoi dati sono tutti lì. E il senso che diceva lui dei catalani che invece vanno da un'altra parte è perché hanno capito questa cosa del federato, te ne prendi uno, ma io ti vanno nel culo perché fondamentalmente ce ne sono altri 7 e a giro. Questo è il senso del federato. Se no è inutile parlare dell'email, di un group e di cose del genere, poi si sta tutti su Vida. Ecco.
Allora. Ci sono qualche altro intervento, ma siamo in chiusura perché l'ora è quasi passata.
Ah, lui pure dopo.
Se il problema è Broadway, se tu la ricerca lo fai tramite Broadway, tipo Mastodon, e tutte le tue, che ne so, tu entri con Microsoft. Entri con Microsoft Google, entri su Facebook e tutti i tuoi dati che tu hai sul tuo computer vanno, cioè che automaticamente vanno su Facebook, perché poi succede questo. Come fa Mastodon a non recepirti o cacciarti?
Diciamo che questo è un po' off topic, come dicevamo. Questa è una domanda che potrei porre in privato al nostro Filo Sganga, che ti spiegherà esattamente come funziona ciò, perché io non ti saprei rispondere, penso che i presenti pochi di loro sapessero. Poi bisogna pure vedere se c'è una risposta a questo.
Loro due, c'era pure lui.
Allora, brevemente.
No, credo che per questo ci siano degli altri sistemi per bloccare il tracker dei dati. No, in realtà io volevo semplicemente
Allora, siccome la mia domanda in realtà era in origine, io ho trovato difficoltà a comunicare con altri nodi sempre su Mastodon, però forse era una mia difficoltà che al di là di tutto era mia. Comunque ci sono dette tante cose e secondo me un parallelo che è uscito interessante poteva essere il fatto che comunque alla fine quello che Mastodon possa essere è comunque un social con una bacheca strutturato in un certo modo, quindi sicuramente non lo utilizzerò per organizzarmi in un certo modo, anche piuttosto utilizzare la mail a quel punto, al di là di quello che può essere appunto la sicurezza attraverso i sistemi federati. Sarebbe più interessante magari pensare a un sistema di messaggistica istantanea sviluppato allora su...
C'è,
appunto,
c'è già.
Ah.
Element si chiama il client, il protocollo si chiama Matrix, funziona benissimo.
Element
è il client, il protocollo si chiama Matrix, molto okay. Buono.
Ah wow. Allora.
Allora, questa è una cosa che usiamo anche noi, ma non è quello che usiamo noi, allora.
Il Ministero dell'Istruzione.
Esatto, praticamente questo client prima si chiamava Riot, c'ha questo nome abbastanza figo. E infatti noi l'avevamo conosciuto perché il protocollo Matrix esiste già da diversi anni, è una specie di RC. Semplicemente che tu hai la tua app per iOS o Android oppure Linux, Windows e quant'altro, e praticamente è un sistema di messaggistica, anche quello federato e decentrato, per cui puoi metterti il tuo server che comunica con tutti gli altri e fondamentalmente funziona come uno Slack. Sì, è diciamo, un incrocio tra WhatsApp e Slack, nel senso che puoi creare i gruppi, puoi mandarti dei file, puoi avere delle chat che possono essere chiuse, criptate o meno, private o pubbliche, come i gruppi Telegram che tu vedi solo il nome e ti ci scrivi direttamente, e anche quello è un altro protocollo che sicuramente potrebbe essere più utile per quella che riguarda un'organizzazione diciamo più privata, che chiaramente non vai a mettere in bacheca, che organizzi per fare delle cose. Quindi questo è un altro aspetto che fa parte da sempre del suo diverso, perché anche quello è un social network, non è la bacheca.
Questo
è sì, sì, non è che è tutto fantastico.
Problemi di appropriazione.
Di quale?
Matrix.
Sì.
I signori Matrix stanno facendo...
Sì.
Esattamente.
Ci sono stati dei problemi di sicurezza, questo si sa. Gravi.
Cioè, problemi che parlando dei. Stanno. Se te non utilizzi il server Matrix, non posso fare
l'indicazione. Ah. Nuovo sistema. Nuovo sistema.
No, noi lo usiamo, io devo dire, per esempio, io lo uso sul server di Feneas, cioè il Matrix che sta su Feneas, e funziona abbastanza bene. Sì, hanno delle limitazioni, per esempio, sulla dimensione delle immagini dei file che puoi mandare. Questo perché chiaramente, se tu hai un piccolo nodo che ha poca banda, poca cosa, magari non hai un limite sulle immagini che puoi caricare, queste cose qua. No, tutto quello è lo stesso. Funziona. Questo approfondiremo.
Ho fatto un'analisi sulla lista di...
Comunque, il discorso era, fondamentalmente questa domanda è il perché non c'è nessuno, che è come dire un po' per sentirsi orfani di quando uno esce fuori da una comunità piena di gente e arriva in una comunità piccola. Diciamo che abbiamo dato diverse risposte. Alcune ci possono aver soddisfatto di più, altre forse ci hanno soddisfatto un po' di meno. Secondo me il motivo per cui, cioè, secondo me lo scopo non era, come diceva anche Stefano, non era, come dice invece Marco, il fatto di dire il fatto che non c'è nessuno è perché noi vogliamo che ci siano tutti. Non è detto che se noi facciamo un nome diverso pensiamo che tutti dovrebbero stare in un diverso. Il discorso è noi che ci stiamo, che ci stiamo a fare? questa però la butto là così. Esatto, però questo era, poteva essere lo scopo di un altro volte, ma non sarà quello di sapere. Quindi purtroppo ormai il computer aziendale di Stefano è andato, perché purtroppo non abbiamo, non siamo stati in ora, ma abbiamo sparato solo di sette.
Un applauso per Luciano.
Applauso per Luciano. Perché è la mascotte.
È la nostra mascotte. O lui o D'Alema, devi
allora, scegliere. Allora, noi vi ringraziamo. Se volete un promemoria del nostro blog, del nodo social a cui iscrivervi, se volete iscrivervi a Frendica, dove non c'è nessuno, insomma.
C'è spazio, distanziatissimi, nessuno, distanziatissimo.
Potete iscrivervi e ne possiamo parlare anche nella comunità più virtuale. Sicuramente questo aspetto mi è uscito del fatto che le comunità, diciamo, anche digitali, poi si basano sul fatto che poi ci sia una comunità fisica.
Molto anni 90.
È un aspetto che ci potrebbe interessare e che non risolveremo oggi, forse non risolveremo neanche a breve, ma forse diciamo che sì, un tempo un po' più lungo dovremo cominciare a porci. Perché se è vero che i social hanno contribuito ad aumentare l'individualismo, il nostro modo di pensare appunto con un self-marketing di noi stessi, una autopromozione di noi stessi in queste vetrine, se vogliamo cambiare mentalità dovremmo forse non solo pensare a un altro social, ma pensare a un'altra mentalità e anche ad altra socialità. Quindi sì, esattamente. Ma che però non esistono più, che ormai sono virtuali, questo è il problema. E va bene. Quindi io vi saluto, vi ringrazio, spero che ci incontreremo e a presto. Un saluto, buonanotte.
Ciao.